Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E a due giorni dalla fine della conferenza sul clima di Glasgow, il mondo si sta interrogando se quanto uscito fuori, quanto fatto, quanto realizzato, sia abbastanza per evitare la catastrofe ambientale. E noi adesso cercheremo di valutare il piano australiano, che è stato presentato prima come annuncio, prima della conferenza di Glasgow, e poi nei dettagli venerdì scorso. Tre giorni fa, infatti, il governo federale ha svelato i modelli che porterebbero a raggiungere emissioni zero entro il 2050. Il nostro prossimo ospite è Pierluigi Mancarella, professore all'Università di Melbourne di Sistemi Elettrici per l'Energia, e con lui passeremo in rassegna il piano australiano. Pierluigi, buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, grazie mille per l'invito. Sai che è sempre un piacere stare qui con voi.
Iniziamo proprio dai dettagli che sono usciti. Il governo federale australiano era stato criticato proprio per la presentazione pre-COP26 di questo pamphlet con pochi dettagli pratici, non era stato ancora messo in comune il cosiddetto modeling, cioè il modello alla base di questo piano. Bene, adesso è uscito. Allora, partiamo da questo dato, dal 40% della riduzione di anidride carbonica che verrà effettuato grazie a nuove tecnologie. La critica più diffusa è: o non esistono o non sono efficaci. È così?
Questa è una domanda molto interessante. Io lo prendo come, questo fosse un punto di vista un po' ottimista, su quello che si è visto negli ultimi anni. Abbiamo fatto delle evoluzioni tecnologiche incredibili, sia proprio a livello di sviluppo di nuove tecnologie, sia a livello di quanto sono scesi i costi di varie tecnologie. Sto pensando a batterie per lo stoccaggio di energia elettrica, penso ad elettrolizzatori per la produzione di idrogeno da energie rinnovabili. Quindi abbiamo assistito negli ultimi anni veramente a una sorta di rivoluzione tecnologica. Quindi voglio sperare in qualche modo che introdurre questo aspetto di nuove tecnologie sia, come dire, un modo di essere speranzosi e ottimisti verso il futuro, piuttosto che magari coprire altre cose come alcuni hanno o possono pensare. Quindi cerco di essere ottimista. Ecco,
sì, però Pierluigi, il 40% è un numero parecchio alto, quasi la metà di quanto si dovrà ridurre entro il 2050. In questo modeling ci sono dei dati che promettono, insomma, la realizzazione di queste nuove tecnologie?
Sono d'accordo in qualche modo, sono sia dei numeri alti che abbiamo visto, sia anche non c'è molta chiarezza sul modeling. Purtroppo questo è un problema che c'è spesso, soprattutto quando si ha a che fare con queste grosse società di consulenza che fanno questi studi. In qualche modo spesso ci si nasconde dietro ai dettagli di un modello che in qualche modo è come se fosse una scatola nera. Nessuno ha veramente poi accesso ai dati particolari e ai calcoli particolari che sono fatti da questo modello. Questa è sicuramente una cosa che è molto criticabile, purtroppo. E al momento, diciamo, è molto difficile fare dei commenti, come dire, più tecnici, perché però non c'è abbastanza informazione disponibile.
Ecco, a questo proposito ci stavi raccontando della società di consulenza che ha provveduto alla realizzazione di questi modelli. Si tratta della McKinsey e non una società governativa come il CSIRO. Anche questa è una scelta che è stata criticata dall'opposizione e dai detrattori del governo. Andiamo a parlare di un altro punto. In questa modeling, quando si parla di prezzo alle emissioni di carbone, si presuppone in tutte queste pagine che il governo federale non lo istituirà. Ci sono esempi di mercati internazionali che sono regolati in questo modo senza la spinta statale? Insomma, si può raggiungere senza il governo che imponga un prezzo?
È molto difficile, Carlo. Queste discussioni qui, soprattutto quando parliamo di prezzi delle emissioni, in qualche modo, se non sono associate a una forte politica nazionale, i segnali che si mandano sul mercato, in qualche modo anche interni al mercato, possono diventare molto controversi, per cui magari possono anche portare ai risultati non voluti. Quindi è molto importante che poi in qualche modo il governo con la sua energy policy stia dietro in maniera forte, ecco.
Il segnale che il governo vorrebbe mandare è quello di, lo ha descritto proprio Scott Morrison, il primo ministro australiano, nei giorni scorsi, di can do capitalism, cioè il capitalismo positivo, libero da lacci statali, ma insomma un sistema che si regola. E questo bisognerà vedere nei prossimi anni se è una fantasia oppure se è una possibilità.
In qualche modo questa visione dei mercati e quindi anche del capitalismo in maniera più o meno diretta che si possono autoequilibrare è un po' una visione romantica del capitalismo e dei liberi mercati, perché alla fine il mercato è comunque una costruzione dell'uomo. Quindi nel momento in cui il mercato non contenga tutti i segnali giusti, è chiaro che c'è un problema sul mercato. Quindi in questo caso qua stiamo parlando di quelle che si chiamano tecnicamente esternalità, quindi il mercato al momento non ha segnali di prezzo sulle emissioni, quindi sappiamo già che il mercato, per quanto si possa autoregolare, la sua costruzione è sbagliata in partenza. Quindi è una cosa da chiarire, perché qui stiamo parlando proprio di riforma del mercato quando parliamo di introdurre questi segnali di prezzi. Poi, nel momento in cui si è riformato il mercato, poi quale sia il prezzo ed altri fattori allegati, quindi sì, questo magari si può autoregolare. Poi, nel momento in cui il mercato non contenga affatto questi prezzi, è proprio un problema strutturale del mercato che è stato costruito dall'uomo. Quindi bisogna fare molta attenzione. È per questo che il problema delle esternalità delle emissioni è così fondamentalmente legato alla energy policy, a quello che il governo dovrebbe fare. Se il governo, come dicevo, non interviene con forza, in qualche modo, e la cosa non si può fare. Questo non vuol dire che il governo intervenga nel mercato, è che il governo in qualche modo favorisce lo sviluppo e la ricostruzione del mercato in una direzione tale che quello che prima era considerato un fattore esterno al mercato in qualche modo venga internalizzato, che è proprio il concetto di prezzo delle emissioni.
Siamo in collegamento con Pierluigi Mancarella, professore all'Università di Melbourne di Sistemi Elettrici per l'Energia, e stiamo commentando il piano, soprattutto i modelli dietro al piano australiano per raggiungere quota zero di emissioni entro il 2050. A questo proposito, questo è il dato che ha lasciato sbalorditi molti commentatori. In questo modello c'è un buco del 15%. Praticamente, anche se tutto andasse come previsto, e non è detto, rimarrebbe un 15% ancora da tagliare prima di raggiungere lo zero. Com'è possibile?
Com'è possibile? Diciamo che è qui, diciamo, anche il problema della chiarezza di quali siano gli obiettivi. Perché in qualche modo si parla di obiettivi, ma quando parliamo di obiettivi, sono obiettivi che fanno riferimento, per esempio, ad anni diversi. Parliamo del 2050, parliamo del 2100, e parliamo di 1,5 gradi, parliamo di 2 gradi. E, diciamo, nelle varie discussioni interne, esterne, nel COP26, abbiamo sentito tanti di questi numeri, però la mia sensazione è che a volte nelle dichiarazioni diversi partiti stesso parlando di riferimenti diversi. Quindi questo 15% è probabilmente associato al fatto che il governo magari sta parlando di un obiettivo, per esempio i due gradi, mentre invece si dovrebbe parlare del 1,5 gradi. Questo è un esempio, non sono perfettamente sicuro dove sia questo 15% che manchi, ma immagino che possa essere dovuto a questo, Carlo.
Terra terra, stai suggerendo che potrebbe essere un caso di mischiare mele con pere?
Potrebbe essere, mettiamola così, Carlo, sì.
Senti, il ministro delle finanze Simon Birmingham ha dichiarato che l'Australia è uno dei pochi paesi al mondo ad avere in realtà spiegato come arrivare al taglio zero delle emissioni. È così? Il modello australiano è un vero e proprio piano d'azione o è un insieme di principi guida? Ecco.
Non credo sia un piano d'azione, anche perché poi tutte queste analisi sono basate su scenari. Quindi è molto difficile veramente parlare di piano d'azione. Ci sono delle linee guida, questo per fortuna, però non parlerei veramente di piano d'azione. Non ci sono tantissimi paesi che veramente abbiano un piano d'azione forte, consolidato, ma non mi verrebbe di chiamare questo un piano d'azione.
Anche perché in tutto questo l'India ha cambiato il gioco proprio all'ultimo istante. C'era stato un accordo di massima tra la maggior parte dei paesi per il phase out, cioè
la diminuzione costante però sicura, invece poi l'India ha insistito per avere un phase down, una diminuzione generica. Ecco, in tutto questo l'Australia come si pone?
Ecco, l'Australia si pone come un paese che è uno dei maggiori esportatori di combustibili fossili, in particolare carbone, quindi immagino che dietro le quinte ci fosse il sentore che l'India e anche la Cina non avrebbero rinunciato facilmente al carbone con cui in qualche modo hanno costruito gli ultimi anni della loro rivoluzione industriale, continuano a farlo. Infatti il carbone è in grande crescita sia in Cina che in India, non c'è altro modo veramente di spingere queste superpotenze verso lo sviluppo industriale. Quindi dicevo, immagino che dietro alle quinte ci fosse il sentore che questa notizia sarebbe arrivata, e quindi l'Australia, da maggiore esportatore che è di carbone, probabilmente ha guardato ai maggiori importatori e ha ben pensato di tacere. Non credo che al momento, dato la situazione di mercato in cui è l'Australia, in cui molti degli introiti della nazione vengono appunto dalla vendita di combustibili fossili, ecco, non credo che una notizia del genere può porti dei danni, ecco, appunto dal punto di vista economico. Quindi in qualche modo immagino che abbiano supportato la decisione di India e Cina.
Pierluigi, per concludere, c'è un modo per guardare a questo rapporto, a questo modeling, con ottimismo? E dal punto di vista tecnico, scientifico, che è un po' il tuo campo, ci sono motivi di ottimismo per gli anni a venire?
Credo di sì, Carlo. Questo magari è perché sono io, ho l'insegnatura, forse è il mio lavoro. E in qualche modo credo che alcuni dei passi che si stanno facendo, a prescindere dal modeling, sono nella direzione giusta. Abbiamo visto comunque negli ultimi anni uno sviluppo incredibile delle fonti rinnovabili, e stiamo vedendo anche tantissimi investimenti sia industriali sia nella ricerca per sviluppare idrogeno, in particolare idrogeno da fonti rinnovabili, e l'idea è che un giorno questo idrogeno da fonti rinnovabili possa anche essere esportato, e quindi in qualche modo vedo a lungo termine una transizione per l'Australia, in cui l'Australia potrebbe diventare da maggiore esportatore di combustibili fossili a maggiore esportatore di combustibili rinnovabili, appunto basato sull'idrogeno. Ecco, vorrei pensare che in qualche modo anche il phase down del coal, che in qualche modo abbiamo discusso prima, possa essere visto come una transizione comunque continua per l'esportazione di combustibili, ma in cui appunto il carbone poi a lungo andare verrebbe sostituito da combustibili rinnovabili sulla base, per esempio, idrogeno che verrà prodotto da fonti rinnovabili. Sicuramente, diciamo, le fonti rinnovabili non mancano in Australia.
Una battuta allora per concludere: quindi secondo te il 40% di riduzione delle emissioni entro il 2050 grazie alle nuove tecnologie non è solo un atto di fede?
Spero di no. Non so esattamente appunto i numeri da dove vengano, non è troppo chiaro, però come dicevo prima c'è speranza, perché abbiamo visto veramente delle grandi rivoluzioni tecnologiche anche di natura economica negli ultimi 10 anni per questo tipo di tecnologie rinnovabili.
Pierluigi Mancarella, grazie allora per essere stato con noi su Radio SBS, alla prossima!
Grazie Carlo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.